Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto vi arriva in diretta dal canale italiano della Radio Vaticana. Luca Collodi al microfono, Giuseppe Mauriello per la parte tecnica, con Maria Serena Tullio e Elena Colson che mi aiutano in regia per la messa in onda di questo programma di approfondimento che torna a parlare del Giappone, della situazione in Giappone, dove stanotte da un altro reattore, sempre della centrale di Fukushima, c'è stata una perdita di sostanza radioattiva che ha fatto salire il livello di radiazioni nella zona. Per un raggio di 30 chilometri intorno alla centrale gli abitanti sono stati evacuati, ma il problema del contagio nucleare, della nube nucleare, si sta diffondendo in tutto il Giappone. La borsa di Tokyo, la borsa giapponese, ha perso il 10,5%. Sono in calo, in deciso calo, anche le borse europee. Io saluto Paolo Beccegato, che è il responsabile dell'area internazionale di Caritas Italiana. Ben trovato, Paolo.
Grazie, grazie.
Paolo, se sei d'accordo, prima di parlare dell'elemento umanitario, perché credo di capire che ci siano richieste di aiuti umanitari da parte di Caritas Giappone, con la quale tu sei in contatto.
Sì.
Noi abbiamo una intervista realizzata poco fa dal collega Amedeo Lomonaco, che ha raggiunto il vescovo di Sendai, che è la zona più colpita dal terremoto, in particolare dalle onde scatenate dallo tsunami, e più vicino anche la diocesi più vicina alla centrale di Fukushima, che presenta dei grossi problemi. È Monsignor Martin Tezuo Hiraga. Se sei d'accordo, Paolo, ascoltiamo questa intervista.
Certo.
Very hard. We are thrown into biggest trouble and the places.
È molto dura, stiamo attraversando grandissime difficoltà. Nei luoghi colpiti dallo tsunami la situazione è davvero terribile. Le chiese, le parrocchie sulla costa colpite dallo tsunami sono molto lontane da Sendai. Noi che viviamo a Sendai non siamo ancora riusciti a raggiungere quelle chiese perché non possiamo usare le linee telefoniche. La situazione non è migliore per noi che viviamo a Sendai per quanto riguarda la tragedia e il disastro, perché non c'è stata più elettricità per 3 giorni, venerdì, sabato e domenica. E solo da domenica sera abbiamo potuto guardare la televisione, per la prima volta siamo riusciti a vedere la situazione disastrata delle zone colpite dallo tsunami.
And for the first time we could see the disastrous situation of the places hit by the tsunami.
Eccellenza, dunque avete informazioni frammentarie sulla drammatica situazione. Quali informazioni in particolare avete sull'emergenza nucleare?
It's in the nuclear power station is in Fukushima Prefecture.
Per quello che siamo riusciti a sapere, sembra che la stazione nucleare sia nella prefettura di Fukushima e la città si trova a circa 200 chilometri da Sendai. Non possiamo raggiungere nemmeno quella zona e non conosciamo la situazione e il problema della stazione nucleare. Non ne sappiamo molto. L'unica fonte per avere notizie sono gli annunci del governo.
Come stanno affrontando i giapponesi questa tragedia?
Well, we are very terrified.
Siamo terrorizzati, direi semplicemente questo. Siamo smarriti. Come possiamo affrontare questa situazione? Come possiamo superare questa tragedia? Spero che la gente della mia parrocchia, tutti i giapponesi, siano capaci di affrontare questa situazione e di risollevarsi da questa immane tragedia.
E questo era il vescovo di Sendai, la diocesi più colpita dal terremoto, ma soprattutto dallo tsunami, Monsignor Martin Tezuo Hiraga, raggiunto proprio a Sendai dal nostro Amedeo Lomonaco. Quindi, Paolo Beccegato, per Caritas Giappone qual è la situazione? Tu sei in contatto con questa realtà?
Sì, stanno cercando di coordinare le 4 diocesi coinvolte, Sendai in primo luogo, però anche Sapporo, Saitama e Tokyo, e appunto da come poi sappiamo anche il problema adesso dell'evacuazione probabile per i prossimi giorni di migliaia di persone, questo è lo scenario insomma che si sta prospettando, vedrà coinvolta anche la Caritas, tutte le diocesi, perché molto probabilmente sarà necessario rilocare tantissime persone. Allora, già adesso, a seguito di terremoto e tsunami, molte parrocchie avevano ospitato sfollati, persone che appunto avevano perso tutto e in situazioni di particolare disagio. Il problema adesso che si intravede è una rilocazione complessiva di molte più persone in zone distanti il più possibile da Fukushima. La questione viene seguita direttamente col governo, che appunto è notoriamente molto organizzato, ma questa situazione è del tutto eccezionale, quindi sta provocando veramente, ecco, il vescovo ha usato questa parola inusuale per i giapponesi, cioè l'essere terrificati, ecco, questo la dice lunga sull'eccezionalità della situazione.
Beccecato, stando alle notizie che arrivano dal Giappone, ci sono due criteri di emergenza: l'emergenza umanitaria dovuta al sisma e allo tsunami, ma anche un'emergenza dovuta alle radiazioni.
Esattamente, qui i problemi sono stati appunto due, se non tre, cioè terremoto, maremoto e adesso quest'ultima emergenza, diciamo, tecnologica. Questo è un disastro tecnologico propriamente detto, di natura antropica, però certamente causato da un fattore naturale scatenante. Gli scenari quindi sono molto diversi. Sui primi due è l'emergenza umanitaria, diciamo, più classica; questo terzo è sempre un'emergenza umanitaria, però dovuta a un disastro tecnologico, per cui non solo è necessario appunto rilocare persone, occuparsi di loro a tutti i punti di vista, le persone più deboli, eccetera, ma appunto adottare delle ulteriori misure di sicurezza e tecnologicamente avanzate, in termini per esempio di abbigliamento, in termini di accesso verso situazioni difficili, disabili che dovranno spostarsi, gli anziani. Ecco, il Giappone è una popolazione molto anziana in generale, e quindi insomma sono tutte sfide molto difficili che andranno affrontate in grandissimo coordinamento con tutte le realtà presenti sul territorio. Pur essendo una delle società e delle economie più avanzate del pianeta, abbiamo capito come sia necessario andare in loro soccorso in questa situazione di vera grande eccezionalità.
Beccecato, Caritas Italiana come pensa di muoversi per aiutare Caritas Giappone?
Allora, noi abbiamo già fatto delle teleconferenze con Caritas Internationalis, abbiamo degli aggiornamenti costanti. Caritas Giappone per ora, diciamo, sta lanciando degli appelli in termini di raccolta fondi, perché tutte queste azioni, quindi rilocare le persone, dare ospitalità, portare loro cibo, medicinali, vestiario appunto adeguato a seconda della situazione, poi appunto è freddo in questo momento in Giappone, tutto questo ha un costo, e quindi noi per ora abbiamo già messo a disposizione 100.000 euro e stiamo appunto raccogliendo. Abbiamo fatto un appello rinnovato, appello alle comunità italiane per una solidarietà anche in questa circostanza. Per il futuro non escludiamo nulla, certamente lì il problema della lingua è rilevante, per cui se ci verranno chiesti, diciamo, dei tecnici, un sostegno anche in termini di personale umano, ci sarà questa disponibilità. Certamente loro hanno anche avviato una grande campagna di raccolta non solo di fondi, ma anche disponibilità di volontari dalle altre parti del paese per, diciamo, tutto il lavoro di contatto con le persone, di accompagnamento delle persone, che evidentemente, parlando solo il giapponese, deve essere fatto da persone che conoscono la lingua.
Nelle zone colpite dal sisma e dallo tsunami mancherebbero cibo e carburante. Voi avete notizie in merito?
Sì, ci sono delle zone appunto che non sono facilmente accessibili. Il vescovo diceva di mancanza di comunicazione, questo ce lo confermava anche Caritas Giappone. Anche loro non sono riusciti ancora a contattare tutte le parrocchie colpite, quindi molti villaggi sono ancora difficilmente accessibili anche solo dal punto di vista della comunicazione, e anche la distribuzione, quindi l'accesso al cibo, all'acqua potabile, non è semplice, per cui oltre agli elicotteri appunto ci sono dei problemi di accesso a tutto questo. Probabilmente questi problemi verranno risolti in breve tempo, però appunto non di meno occorre prestare molta attenzione, e Caritas Giappone lo sta facendo in coordinamento appunto con le altre autorità.
Grazie a Paolo Beccecato, responsabile di area internazionale di Caritas Italiana. Buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Noi torniamo in studio. Non so se nell'attesa del nuovo ospite riusciamo con la regia a cogliere in diretta alcune immagini e voci. No, forse non ci riusciamo.
No, no, per...
che arrivano direttamente dalla TV pubblica giapponese, tradotta in diretta da Rai News 24. Ma torneremo poi più tardi. Prego la regia di togliere l'audio di Rai News 24, che fino a pochi secondi fa era in collegamento in simultanea con la TV pubblica giapponese. Ma dovremmo avere un secondo ospite collegato, questa volta da Milano. Si tratta di Giovanni Caprara, che è il caporedattore dell'inserto Scienza del Corriere della Sera. Un po' di ritardo nel collegamento, ma Maria Serena Tullio sta cercando di colmare questo, e quindi abbiamo ancora la possibilità di cogliere qualche spunto proprio sul nucleare.
In Italia terremoti del nono grado della scala Richter sono quasi impossibili.
La linea italiana rispetto al programma nucleare ovviamente non cambia, cioè noi seguiamo tutti con grandissimo sgomento, partecipazione e massima.
Ecco, questo era il ministro dell'ambiente italiano che dice il programma nucleare italiano non subirà dei ritardi. Abbiamo colto anche questo aspetto, il ministro Prestigiacomo, ma andiamo, come detto da Giovanni Caprara, del responsabile dell'edizione Scienza del Corriere della Sera. Caprara, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a voi.
Allora, si parla di disastro tecnologico amputabile all'uomo. Il terremoto, naturalmente, lo tsunami no, però poi le conseguenze del disastro sono queste esplosioni che si susseguono nelle centrali nucleari giapponesi. Ci sono radiazioni, misurazioni che salgono, tra l'altro si teme anche a Tokyo l'arrivo di questa nuvola. Qual è il commento da un uomo che segue gli eventi della scienza e li traduce poi per i grandi lettori?
Certo, la situazione genera molte domande. Ed è anche giusto, perché ovviamente l'uomo deve vivere al meglio su questo pianeta ed evidentemente la tecnologia in questo caso ha dimostrato i suoi limiti, per cui è necessario, come peraltro è stato fatto in questi 5 decenni ultimi, cioè da quando sono entrati in funzione queste centrali giapponesi, la tecnologia nucleare è certamente cambiata, migliorata, però l'attuale ha dimostrato gravi limiti e quindi ha posto delle domande sul come affrontare il problema più generale ma fondamentale dell'approvvigionamento energetico.
Caprara, l'allarme nucleare certamente a livello psicologico è percepito sul piano umano in modo molto forte, c'è paura in questo momento in Giappone, si teme che la nube possa poi raggiungere anche la Cina e altri territori in quell'area. Per il momento anche l'Unione Europea dice non ci sono problemi per l'Europa, ma la paura tra la gente cresce, tanta. Si ricordano le immagini di Chernobyl, per rimanere alla storia più recente. Lo sviluppo, noi spesso vediamo l'energia nucleare, ci è presentata come una grande occasione di sviluppo. In questo caso l'energia nucleare è una grande occasione di crisi, di paura. Che dire, c'è una soluzione a tutto ciò?
Ma bisogna intanto dire che l'attuale forma di energia nucleare che viene sfruttata, legata alla fissione, che risale ancora alla pila atomica costruita da Fermi, quindi molto tempo fa, non è cambiata, cioè è migliorata, ci dà sicuramente oggi più sicurezza di qualche decennio fa, però è un passo intermedio, perché ovviamente le prospettive sono legate per esempio alla fusione nucleare, però su questo fronte ancora non ci si impegna a sufficienza per andare oltre. Quindi l'attuale è da prendersi così come la tecnologia è stata maturata, però ecco, con un occhio che deve andare oltre in modo da trovare una prospettiva più sicura, perché sappiamo che oltre alla tecnologia in quanto tale c'erano altri problemi legati come quello delle scorie, che di fatto non è mai stato risolto, ma anche qui per uno scarso impegno nel mondo della ricerca. Però appunto questo periodo di transizione ci pone anche altre questioni, perché la vita, noi viviamo su questo pianeta e giustamente vogliamo vivere sempre meglio e avere anche uno sviluppo, perché tra l'altro la popolazione del pianeta aumenta, quindi giustamente ci sono delle richieste. Ecco, dobbiamo porci la domanda come compensare, come rispondere a queste fondamentali necessità di una sempre maggiore e migliore sopravvivenza sulla Terra con le tecnologie a cui far ricorso per garantire questo. Quindi è una domanda certamente importante che spesso si dimentica e poi magari si punta il dito verso tecnologie che certamente hanno i loro limiti, ma oggi non è che ci siano molte alternative, per esempio ai viaggi in aereo, nonostante che talvolta purtroppo gli aeroplani cadano, oppure che per avere energia sufficiente costruire delle centrali nucleari.
Quindi il ragionamento Caprara è che se vogliamo lo sviluppo di questo pianeta dobbiamo poi essere pronti anche a pagare situazioni di questo genere con il rischio di nubi nucleari che possono poi contagiare e portare alla morte l'uomo. Quindi qui è un problema di che tipo, di che scelta di sviluppo l'uomo fa sul pianeta Terra.
Esatto, e quindi le strade sono tutte aperte perché è l'uomo che decide come vivere su questo pianeta. Quindi, però il problema è che non possiamo guardare in maniera separata ai diversi aspetti della questione. Quindi da una parte pretendere di correre con le automobili e inquinare le città perché rinunciamo a fare qualche passo a piedi e dall'altra quindi avere la necessità del petrolio che alimenta le automobili. Però è il nostro modo di vedere la nostra vita che deve essere considerato con maggiore onestà. Dopodiché si devono fare delle scelte perché non esiste una tecnologia perfetta, sicura, in nessun campo e per nessuna ragione. Anche il tostapane in casa, qualsiasi strumento con cui l'uomo interagisce ha dei limiti tecnologici che sono insiti perché la perfezione nella tecnologia non esiste. Quindi bisogna capire come vogliamo sopravvivere.
Grazie a Giovanni Caprara, caporedattore di Scienza, il fascicolo del Corriere della Sera che si occupa appunto di questi argomenti, caporedattore della redazione Scienza del Corriere della Sera. Caprara, grazie e buon lavoro.
Buona giornata.
Chiudiamo con Milano, torniamo a Roma perché saluto Giovanni Palmerio, economista, docente di economia politica presso l'Università LUMSA di Roma. Professor Palmerio, grazie.
Prego, buongiorno.
La borsa di Tokyo, questo è il terzo aspetto che vogliamo approfondire, ha perso questa mattina il 10,5%. È un colpo duro per un'economia, quella giapponese, già in crisi. E come se non bastasse questa vicenda del sisma, dello tsunami, ma soprattutto della nuvola nucleare, della centrale nucleare in difficoltà in Giappone, quella di Fukushima, ma ce ne sono anche altre che hanno problemi, stanno creando problemi anche alle borse in Europa, intorno al meno 3% oggi Milano e l'Europa. In questo caso l'energia nucleare è un'occasione di crisi, professor Palmerio.
Ma guardi, io penso che noi dobbiamo distinguere il fenomeno finanziario dal fenomeno reale. La tragedia per i giapponesi è rappresentata dal terremoto, dallo tsunami e dalle conseguenze che si sono verificate sulle strutture nucleari. Secondo me non è un problema tanto grave il fatto che le borse stiano scendendo e quella di Tokyo in particolare sia crollata, perché guardi, le borse reagiscono spesso, anzi quasi sempre in modo emotivo e in alcuni casi in modo addirittura isterico. Ora, quelle persone che possiedono per esempio le azioni il cui prezzo è sceso, farebbero bene a non venderle perché tra un po' risalirà. E anzi, ci sono naturalmente coloro che guadagnano da questi giochi, che le azioni scendono di valore in seguito a una corrente di vendite, uno compra quando è basso e vende quando è alto. Se è furbo e soprattutto se è fortunato, questa operazione gli può riuscire, altrimenti potrebbe perdere molto. Il vero problema è questo: ci sono, oltre che le perdite umane terribili, delle perdite nella struttura produttiva del sistema giapponese, delle gravi perdite. Ora, questo naturalmente significa che quelle aziende hanno delle perdite, però da un lato lo Stato potrà aiutare queste aziende per la ricostruzione. Guardi che il Giappone ha un surplus nella bilancia commerciale molto elevato, cioè ha una grande quantità di riserve in dollari. Quindi con questi dollari, non solo con la moneta sua interna, con lo yen, ma con questi dollari può ricostruire molto bene. Fra l'altro, tutto ciò che è stato distrutto deve essere ricostruito, quindi per tante imprese si aprono delle prospettive di ricostruzione. Se loro sapranno gestire, danno delle strutture per gestire bene questo, è sempre ovviamente una tragedia, no? Questo è evidente, basta il buonsenso, l'osservazione, ma io non temerei contraccolpi duraturi negativi sull'economia giapponese. Ecco, in un primo tempo sì, ma certamente non nel tempo medio e lungo.
Professor Palmerio, sì. Però dobbiamo anche dire che questa crisi si aggiunge a crisi, perché la situazione del Giappone, ma anche dell'Europa, non era già positiva. Quindi il problema, il suo ragionamento può essere certamente interessante, ma comunque si in sostanza piove sul bagnato. Ecco, questo potrebbe essere un po' la sintesi.
Guardi, scusi, io le dico questo. Quale paese ha l'economia in ottima situazione oggi? La crisi è internazionale. Guardi, anche quei paesi che vengono additati come le grandi potenze del futuro, la Cina, l'India, hanno dei problemi enormi se uno guarda le cose con buon senso. Scusi, non solo l'inquinamento, ma in Cina, per loro stessa ammissione, hanno, in base alle loro statistiche, quasi 400 milioni di persone che vivono con meno di un dollaro al giorno. Guardi, mentre altri, tanti altri, vivono discretamente, ma guardi che squilibri sono. Non c'è bisogno che io vada a elencare gli squilibri della Cina o dell'India. Allora, gli Stati Uniti hanno dei grossi problemi perché producono essenzialmente armi e finanza e hanno dimenticato il settore manifatturiero ed hanno un deficit della bilancia commerciale ormai da 40 anni tutti gli anni, della bilancia delle partite correnti. In Europa la Germania, scusi, resta insieme alla Cina il primo esportatore mondiale, misurato sul volume delle esportazioni. Guardi, confrontiamoci, cioè un paese di 80 milioni di abitanti, la Germania, con un paese di 1.400 milioni di abitanti come la Cina. È chiaro che anche la Germania in questo momento c'è un rallentamento dell'economia, ha avuto una diminuzione delle esportazioni, ma noi guardiamo i dati strutturali. Lei dice piove sul bagnato perché c'era già una crisi finanziaria che poi è diventata economica. Va bene, ma se noi guardiamo i dati strutturali, io non vedo la situazione così negativa. La vedo per paesi che sono fortemente indebitati. Se lei mi prende il Portogallo o la Grecia, hanno dei problemi sicuramente.
Io ringrazio il professor Giovanni Palmerio, docente di economia politica presso l'Università LUMSA di Roma. Grazie per questa sua riflessione e buon lavoro.
Prego, grazie tante e arrivederci.
Noi chiudiamo qui questo spazio dedicato ad alcuni aspetti della crisi giapponese conseguente al sisma e allo tsunami dei giorni scorsi, aggravata dalla difficile situazione di alcune centrali nucleari. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.